meno 22 puntate alla puntata 300. Bentornato Lorro. Ma soprattutto grazie alle persone che permettono a PPP di esistere, anche settimana scorsa che io non c'ero.
Siamo io e Sio?
No, non sto parlando di te, Sio. Non sto parlando di NordVPN che sponsorizza questa puntata. Le persone a cui mi riferisco sono Chiara, che ha editato sia la scorsa che questa puntata. Grazie Chiara per salvarmi la vita mentre faccio i lavori in casa. Ciao amici.
Ciao amici. Lorro si vanta di essere l'unico che fa i lavori in casa, ma io, se state guardando una puntata video, ho riordinato due degli scaffali della libreria dietro di me e ho messo un'immagine che dice Lorro punto esclamativo. Quindi
allora, ieri ho trovato l'equivalente quadretto in cui c'è scritto Sio e Lorro piccolino in basso e ho detto lo butto o lo tengo, poi l'ho tenuto, quindi
yes
sì. Però non l'ho ancora messo da nessuna parte.
Io ovviamente non so più dov'è il mio, probabilmente la sera stessa l'ho guardato e ho detto questa sarà una memoria che conserverò per sempre, poi l'ho buttato.
No, ce l'ho io, Nick, ce l'ho io, lo volevi buttare, ce l'ho io.
Un altro caso risolto, 20 p carats. Comunque,
quante pizze avete mangiato?
Allora, io ho perso il conto perché con la settimana di lavori proprio sono stato assente da tutto, ho fatto le foto alle pizze che ho mangiato.
Hai perso il cellulare?
No, non ho perso il cellulare, ma non avendole caricate sul nostro gruppo, non ne ho idea. Almeno uno l'ho mangiata, quindi niente cartellino giallo, non so quante e non so quale pizze, quindi boh.
È incredibile, basta una settimana in cui non fai il post con Gaetano sì. E subito sì, c'è sì. Memoria rimossa
Gian Gaetano, scusi.
Memoria rimossa di tutte le pizze istantaneamente. Io e Sio invece abbiamo mangiato la stessa pizza a
sì,
distanza.
Cioè io ho mangiato altre due pizze, però a distanza siamo andati da Berberè, che hanno fatto la pizza Veganuary a March, quindi la V-March.
Ma generalmente aspetta, cioè, c'è della confusione.
Non l'hanno tolta dal menù, hanno detto va avanti okay. Fino a fine marzo perché va ci bene, sembra buona.
No, ma anche perché abbiamo tipo gli ingredienti organizzati per farla. Teniamola nella linea, visto che non c'è un'altra pizza vegana nel menù.
Potevano solo
perfetto.
Cambiarle nome, onestamente.
Marcianuary.
Tipo, per no, esempio.
Hai sbagliato la metà da cambiare.
Io l'ho accettata subito, proprio senza farmi domande. Accettata.
Comunque era buona, perché aveva la barbabietola al posto del pomodoro. C'aveva i okay. Porri crudi, c'aveva l'arancia, non mi ricordo più che cosa avesse sopra.
Le noci.
Poi è intenso.
Tipo la crumble di olive. E l'aneto.
Era molto buono, strana, molto poco pizza, molto più experience.
Capisco.
Benvenuto
bello,
mondo del veganesimo. Comunque...
Che schifo, wow.
Cosa estremamente importante. Vi ricordate che c'è stato tutto quel dibattito tempo fa sul ma dov'è la pizzeria dove si mangiano i cornicioni pucciati dentro le cose?
Ma non abbiamo già risolto questa cosa.
No, e fidati che non era assolutamente risolta. Nei miei DM okay. Non era risolta. Bene, okay, ieri ho fatto una foto che da Berberè c'è questa cosa. Quindi puoi comprarti gli scodellini di salsa in cui pucciare le croste.
Okay. Sì, okay, solo okay. Uno è vegano, però in compenso l'altro ha l'anduia, che è diciamo la cosa più vegana tra gli animali.
È il grasso di maiale, tipo.
C'è molto peperoncino, però. Comunque, l'avevamo già risolta questa cosa, tipo 50 puntate fa, perché io avevo detto che era Berberè, ma tu non mi avevi ascoltato.
Chi se ne frega di quello che dici tu?
Chi se ne frega di quello che dico io? Perché io volevo dire ciao a Akira Toriyama, cacchio, grazie per i fumetti sì. E per tutto.
Ciao Akira.
Non so come, perché allora quando muore una celebrità, un personaggio famoso, appunto, c'è sempre questa cosa che, sai, il post lacrimoso su Instagram, non so, sembra anche una cosa un po' performativa. Nel caso di Toriyama, io se sono segretamente Weeb, perché da fuori chiaramente non potreste mai dirlo, ma se mi sono avvicinato prima ancora delle elementari a anime, manga e tutta una serie di cose, cioè è per Toriyama. Io è per Dragon Ball e Dr. Slump.
Io prima Dr. Slump, molto prima Dr. Slump di Dragon Ball, ed è quello veramente il fumetto che mi ha cambiato la vita, perché è super stupido. Ho pensato posso essere anch'io così scemo e giocare con le cacchette e stimolandole con dei bastoncini,
esatto. No, veramente io mi ricordo quando ho iniziato l'elementare ed ero già in fissa, ero veramente tipo un weebo ripilante e rompevo le palle ai miei compagni di classe con Dragon Ball, che allora posso dirlo, se ero veramente, cioè nel senso arrivato primissimo di tutti, c'erano compagni di classe che non mi sopportavano dicendomi Lorro smettila, mi chiamavano Lorro all'elementare, ma vabbè, smettila di romperci le palle con questo fumetto. Invece Lorro l'aveva vista lunga, posso quasi dire di aver scoperto io Akira Toriyama, riposa in pace.
Assolutamente sì. Sì, lo puoi dire.
Ma quale miglior modo di festeggiare tutto ciò che ci ha regalato Akira Toriyama che rubandogli i disegni, dando i disegni alle AI e facendo dei disegni di Piccolo che piange al funerale di Toriyama, Majin Buu che gli porta i fiori. Allora, fanpage.it ha fatto un post su Instagram, ma dico fanpage, ma sicuramente non sono gli unici, sono i più visibili magari in questo momento e qui in Italia, che hanno fatto questi post di... Ah, guardate, con le AI si riesce a fare i personaggi dei fumetti che piangono il proprio creatore. Mentre ci sono tutto il mondo del fumetto che piange facendo i disegni.
Tra l'altro.
Wow, cioè, nel ma senso... tra l'altro... Ma sono una merda, tra l'altro.
Si sono brutti, poi.
Il problema, appunto, è anche di gusti e lì diventa soggettivo. Ma tantissime cose fatte con le AI non hanno un minimo di senso estetico. E quindi ho detto, boh, l'avranno fatto almeno con lo stile un po' che ricorda Toriyama. Ma sono una classica cosa tipo semi-realistica AI. No. Ma che schifo, ma allora, perché? Che tributo orrendo, wow.
Ho visto anch'io questa cosa da accapponarsi la pelle, ma proprio come concetto. L'unica cosa che ci tengo a specificare è che non è Fanpage che ha generato queste immagini. Fanpage è andata a prendere un account di TikTok famoso per generare immagini
che si chiama AI World 83.
Semplicemente preso queste di dei personaggi di Dragon Ball che piangono il loro creatore al funerale, ma sono tutte bruttissime. Tra l'altro qualcuno ha anche scritto nei commenti: scusate, ma tutto il mondo del fumetto sta facendo immagini eccetera e voi pubblicate queste? E c'è una risposta di: facci sapere chi e vediamo se possiamo ripubblicarle. Come chi? Tutto il mondo del fumetto lo sta facendo.
Non c'è niente che mi dice Dragon Ball come... E leggo la caption sotto: Gogeta dentro una chiesa che piange il funerale di Akira Toriyama. E c'è con un tipo uno smoking con dietro le vetrate della chiesa. Che cazzo cosa vuol dire? Bellissimo, bellissimo. 10 su 10, nessuno appunto.
Vabbè, io avrei altre cose da dire, ma oggi mi limito sulle AI. Bravo. Altrimenti vado avanti come al solito. Avete dei grissini?
Simo Tuff ci scrive, relativo ovviamente all'ultima puntata: ma questo editing tutto perfettino di Chiara, so tutto io me. Io preferisco il rozzo montaggio di quel misogino di Lorro. Allora, Simo Tuff, sciacquati la bocca col sapone, non per il fatto che io sia misogino, ovviamente sappiamo che è così, ma per lamentarti dell'editing bellissimo di Chiara. Io vi prometto che cercherò di imparare il più possibile e le puntate saranno meglio, non lo so.
Ti giuro che pensavo dicessi: ti prometto che anche questa puntata sarà editata da Chiara.
Allora, questa sì, dopo cercherò di imparare.
Guarda, devi fare solo una cosa, devi chiedere che programma usi, è così che è così che funziona.
Qualsiasi sezione commenti di qualsiasi cosa, bellissima.
Allora, Jean-Pierre Cheron Flores 4327 ha scritto un commento che non ho capito, ma mi ha fatto molto ridere. Ha scritto: okay. Umani esistono. Sì, non so, forse è il mio stupore di fronte a quello che riescono a fare gli esseri umani.
Era legato a una cosa che è successa in puntata.
Sicuramente, è un commento della puntata.
Che è difficile disegnare le mani per le AI, è per quello che noi ci chiamiamo umani.
È vero, non c'è scritto anche, ci sono le maiuscole in mani, adesso ho capito le maiuscole.
Comunque, allora, cioè, io ti inviterei, se vuoi leggere un grissino, allora prima capire intanto che cosa hanno scritto.
No, mi piaceva il feeling.
Dani Rate scrive: ma quale versione del Tribro è considerabile deluxe? Quella con gli errori di Nick o quella senza? Hashtag team il giusto. Sicuramente quella deluxe, quella che sta per uscire per Feltrinelli Comics, non tanto perché non ci siano i miei errori, ma perché Lorro, c'è anche la tua mano, io spero che ci siano dei tuoi errori.
Ci sono anche due disegni di Lorro.
È vero, più che altro, due disegni.
Ma
di
posso dire una cosa in puntata o poi Feltrinelli tipo arriva e vi taglia le gomme dell'auto? Io ho scritto l'introduzione per Feltrinelli tipo come una sorta di prima stesura, l'ho mandata a Nick dicendo: ah, poi l'aggiusterò di sicuro, solo che poi mi sono dimenticato di aggiustarla. Quindi l'introduzione che trovate sul Tribro nuovo è letteralmente la bozza di quello che volevo scrivere. E poi mi sono dimenticato di aggiustarla, scusa Feltrinelli.
Sai qual è la definizione di perfetto e tono su tono? Questa cosa qua, quindi.
Va bene, ok, evviva. Viva.
Shiro 8905 dice: perché sono tutti questi numeri alla fine delle persone? Comunque, cari Nick e Sio, rip Lorro, ci mancherei moltissimo. Ma com'è andare in un combini per chi non sa praticamente nulla di giapponese? So che in media la loro conoscenza dell'inglese è molto bassa, quindi avrei tanta ansietà di fare casini andando in un supermercato per prendere il cibo e altro. Allora, diciamo che aiuta il fatto che il cibo sia visibile, cioè nel senso
è vero, puoi prendere una cosa, portarla in cassa, fine, non emettere un suono, tipo.
Nel senso, sicuramente sicuramente ti diranno un sacco di frasi, perché sì, nella gentilezza del combini ti dicono Yarashima se qualcosa eccetera.
Cioè Yarashima se qualcosa eccetera.
Sì,
è
sì,
la
sì,
forma...
dicono esattamente così. Io sono laureato in lingue, ma la questione è che puoi anche semplicemente portargli delle robe in cassa, leggere il numero sul display e dargli quel numero di soldi. Quindi
oppure ancora più facile, semplicemente mostrargli una carta di credito e aspettare che ti venga dato un sistema di pagamento.
Sì, io quando vivevo in Giappone non si usavano mai le carte da nessuna parte.
Erano 10 anni fa.
Ok, allora il Giappone adesso è il futuro. Per quanto riguarda invece la parte di scegliere che cibo mangiare, tipo guardare gli onigiri, ce ne sono un miliardo, ci sono tutti scritti i gusti in giapponese, e aiutati con i disegni, non so cosa fare. Oppure appunto usa Google Translate del telefono.
Non pensavo che questo tutorial sui quimbini andasse avanti così tanto, cioè pensavo semplicemente poi finisse la gag.
Inoltre ci sono anche delle mutande nei combini, comprane il più possibile.
L'ultimo grissino della puntata è di Terz che dice: vorrei vivere in un mondo dove tutte le cose sbagliate che ha detto Nick dice nelle puntate sono vere. Scacco pazzo, Terst, hai sbagliato a scrivere.
Tutto quello che hai detto è invalido automaticamente.
Esatto, 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 cioè nel senso è denied. Però penso che si riferisse al fatto che ho detto delle cose su Metal Hellsinger nell'ultima puntata, e a un certo punto sì, ho chiesto: ma quindi è tutta musica originale? E io ho detto assolutamente sì, e la frase dopo ho detto forse, e non ho mai controllato, quindi non sappiamo.
Però comunque io in puntata ho detto: io non voglio controllare, accetto questa cosa che mi hai detto perché mi piace il feeling, e oggi vado a sentimento.
Quindi
ragazzi,
io e te viviamo in un mondo dove tutte le cose sbagliate che dicono sono vere, quindi andiamo avanti.
Dannati babbei, avete delle main news? Perché allora io ne ho una importante e una che è un po' il mio argomento di oggi. Voi ne avete, punto di domanda?
Io ne ho una sola. Svariati Oscar nella notte di ieri sono stati vinti.
Era ieri, sì. Io non ho seguito.
Nick, dimmi solo quanti ne abbiamo vinti noi.
3.
Sì, una testa.
Miglior Lorro, miglior Sio e miglior Nick.
C'erano queste categorie, noi non siamo andati là.
Esatto. In realtà ci sono due cose importanti da citare sugli Oscar. Il primo è che ha vinto la canzone sbagliata di Barbie, secondo me, nel senso che doveva vincere quella I Am Ken, e invece Barbie porta a casa un solo Oscar come miglior
Billie
brano
Eilish.
Originale. Esatto, ed è quello di Billie Eilish.
Quella noiosa alla fine che è: questa è la fine del film. Abbiamo imparato
così,
molte
sì.
cose.
Oh, cioè ci sono rimasto. E due, il cane di Anatomia di una caduta era presente alla serata degli Oscar ed era seduto in mezzo alle altre persone su una
nice.
sedia. Quindi
nice.
Queste sono le due cose. L'altra è che Oppenheimer ha vinto tutto e bravo. Io non capisco, cioè è molto bello, però cioè tutti questi Oscar, il colossalone,
Academy.
Vabbè, ma Academy uno, ma soprattutto non ha vinto miglior cortometraggio, perché l'ha vinto il tuo amico con la Wonderful Story di Henry Sugar.
Esatto, ciao Wes Anderson che ci segui sempre.
Il miglior film d'animazione, che è l'unico che mi interessa, l'ha vinto Il ragazzo e l'airone, quindi Studio Ghibli
di nuovo. Di due punti nessuno mai nella vita, voglio
scusa,
dire.
Scusa, Studio Ghibli quanti Oscar ha preso? Ha preso la Città incantata e questo.
Non lo so, effettivamente l'ho detto per partito preso, ma non ho controllato prima di dirlo.
Cioè,
adesso
controllo, però non mi sembra che abbiano preso tanti Oscar.
Ma poi comunque io non so neanche cosa ci fosse in corsa quest'anno, quindi in realtà non ho comunque un metro di paragone per dire bene, male, giusto, sbagliato. Cioè,
però, Lorro, scusami, cioè, questo è un appunto che ti devo fare. Siamo tre maschi bianchi cis sull'internet con un podcast, dobbiamo avere un'opinione. È impossibile non avere un'opinione, quindi devi dire che sei o indignato o felicissimo.
Io vorrei che questa cosa che hai detto riguardasse solo gli uomini bianchi.
No, sappiamo
che riguarda il 100% l'internet. Dell'umanità su internet, quindi comunque.
Ultimo Oscar interessante, miglior film internazionale. Non l'ha vinto Io Capitano, grazie Carrone, ci abbiamo provato. Dai. Ma l'ha vinto La Zona di Interesse e io l'ho visto.
Ah no! E quindi è per quello che ha vinto.
È sicuramente per quello. More on that un giorno, oggi, la prossima puntata.
Chi
non lo sapremo.
Chi lo sa, continuate ad ascoltare per scoprirlo. Non leggete lo scontrino della puntata, altrimenti vi spoilerate.
Titolo: la zona di interesse fa schifo.
No. Una main news importante. Io non so se l'avete menzionata nell'ultimo episodio, che io non ho ancora ascoltato, scusate voi e scusa Chiara che l'ha montata, ma Stebo ha di recente creato un'avventura testuale di Power Pizza ambientata tipo a Catanzaro, per il Catanzaro Comic Con, ed è un gioco testuale in cui potete fare delle scelte e vivere l'avventura. E nel senso, grazie Stebo A per esistere, B per aver creato questa cosa bellissima. Vi lascio il link ovviamente nello scontrino.
Grazie Stebo, che figata. Piccolo sogno che diventa realtà nella mia voglia di essere presente in ogni cosa. Ora c'è un Nick e un Power Pizza anche dentro le avventure testuali.
Fanfiction yaoi, check. Power Pizza, check.
Non argomenteremo su questa cosa. Il secondo Lorro Wap importante. interessante è relativo a una cosa che vi ho menzionato qualche puntata fa. Sono successe cose, non ne ho parlato. Chants of Sennar, ve lo ricordate? Vi ricordate che cos'è?
Certo, lo stavi giocando.
Sì, certo, il Tunic-like.
Sì, non c'entra assolutamente niente con Tunic.
Certo, gioco uguale a Tunic, sì.
Dacci, ti prego. L'unica cosa che aveva in comune con Tunic è che era appunto questo gioco, diciamo, investigativo, avventura investigativa, il cui perno centrale era il fatto che sei un personaggio in un mondo di cui non conosci la lingua.
Come me nella vita.
Come, esatto, è come vivere Nick un giorno qualsiasi della sua vita. Quando ve l'avevo parlato, avevo appena iniziato, voglio dire, avevo giocato, non so, 2-3 ore. Il gioco complessivamente non è lunghissimo, perché io l'ho finito tipo in meno di 13 ore. Con anche tutti gli achievement. È il primo gioco in vita mia che platino. Perché è, cioè, praticamente quando finisci il gioco l'hai platinato, voglio dire.
Ah, ok,
cioè,
cioè, è fattibile.
Sì. E ti dico tutto in meno di 15 ore comunque. Regà, uno dei migliori videogiochi che io abbia mai giocato in tutta la mia vita.
Cioè, la Madonna.
Io lo dico,
wow.
Allora, questa cosa l'ho scritta quando ho finito di giocarlo, tipo 2-3 settimane fa. E ho detto, magari sai anche un attimo il trasporto di appena averlo finito.
Ok.
A settimane di distanza e con la mente completamente fredda, vi prego, fate la cosa giusta, compratevi questo gioco, che sia sulla Switch, su computer. Su computer è meglio, secondo me, perché usate una tastiera, vi pigliate gli appunti, è più comodo. Giocatelo. Per me, una delle esperienze videoludiche migliori di tutta la mia intera esistenza.
Incredibile,
allora,
questa cosa.
Il discorso centrale è appunto sempre quello. Sei un personaggino, no? In questo mondo, letteralmente, c'è una torre di Babele, cioè fisica nel senso, non è neanche una metafora, un'analogia, dove appunto ci sono popoli diversi, non vi spoilerò nulla della storia del gioco, ma dove convivono popoli diversi che parlano lingue diverse. C'è incomunicabilità tra di loro e c'è soprattutto incomunicabilità tra te, persona che stai giocando, con loro. Impari, okay, via via, con dei più ambientali, con dei piccoli indizi delle cose, a iniziare a capire la lingua, e capendo la lingua inizia a capire il mondo. La storia è breve ma è super bella. La cosa che mi ha mandato via di testa è che, se quando ve ne avevo parlato appunto avevo visto solo le prime aree, voglio dire, quindi avevo messo le mani su poca dell'esperienza linguistica,
okay,
era limitata la mia esperienza, più vai avanti più questo concetto si amplia enormemente e viene esplorato tantissimo. Cioè, le lingue non cambiano solo graficamente, cambia anche proprio tipo la struttura della frase, appunto graficamente funzionano in maniera diversa, e graficamente puoi ricondurre le loro origini, tipo, non voglio dire niente perché altrimenti vi spoilererei delle cose.
Sembra bellissimo.
Però anche tutta una serie di cose, cioè sul fatto che diverse culture chiamano in maniere diverse la stessa cosa, perché appunto è un gioco che parla di lingue come parte di una cultura.
Questo è un cane? No, è un dog.
Regà, sto parlando bene di un gioco che ha degli sliding puzzle al suo interno che sono letteralmente l'errore più grande che l'umanità abbia mai fatto.
Okay,
e ciò nonostante, bisogna sempre ricordarlo, fanno schifo. Il gioco del 15 andrebbe bandito e bruciato in piazza. Credevo che sapessi di questo mio odio fotonico.
Penso che sia la prima volta che esce fuori questa
incredibile
cosa.
Allora, piccola parentesi, io quando nei giochi di avventura, cioè sto rigiocando i Layton ultimamente, tipo, quando sì, mi capita uno sliding puzzle, mi viene in mente anche tipo, non so, in Broken Sword, in altri giochi, googlo la soluzione. Cioè io non voglio averci niente a che fare, mi fanno schifo, il mio cervello non li metabolizza, li odio, sono la cosa peggiore che il genere umano abbia mai inventato. Posta questa cosa, nonostante ce ne sia uno presente in questo gioco, l'esperienza è comunque, non viene rovinata da questa cosa. Ci sono, wow, degli enigmi a un certo punto matematici, scritto tra virgolette, che però poi in realtà sono degli enigmi di logica. C'è l'atmosfera che cambia tantissimo e ti accompagna in questo viaggio che è verticale, sia metaforicamente che fisicamente. C'è questa ascesa e appunto più ascendi, più impari, capisci quello che ti succede intorno e la realtà che ti circonda, in cui ti muovi. Regà, giuro, ogni volta che credevo che non potesse stupirmi di più, mi stupiva tantissimo di più. Quando credi di averlo capito, ti tira via il tappeto da sotto i piedi, ma nel migliore dei modi ti spiazza completamente. E in tutti i casi, anche nei momenti in cui sei confuso, quando il gioco sta per portarti alla soluzione, se presti attenzione ci arrivi sempre due passetti prima, che è dimostrazione che è tutto pensato con super cura e coerenza interna, che per me in generale è una delle cose più importanti che esistano, perché tu puoi inventarti mondi più fantastici e astrusi, ma se c'è coerenza interna hai fatto, cioè il 70% del lavoro è fatto. Ogni volta prima di arrivare alla soluzione, se sei attento dici, ah, adesso ho capito. E si rivela quella cosa. So che sto spiegando male, ma perché non voglio dirvi niente, maledizione.
Sei riuscito a spiegare con l'intensità del tuo entusiasmo, del tuo amore verso questo gioco, quanto potenzialmente sia bella l'esperienza di giocarlo.
Bellissimo. Bravo, tutto Loro. Curatissimo. Persino gli achievement hanno nomi simpatici, tipo sono tutti a strizzatine d'occhio. Altri giochi tipo Link to the Past, Peace Walker, bla bla bla. Per me c'è Julian Moye e Thomas Panuel, che sono i due creatori, più ovviamente tutto l'altro team. Applausino. Non do 10 pizze, perché siamo comunque a verso l'inizio dell'anno. Ho paura
un pusillanime, quindi. Ok, ma ok, sono, ne sono, abbiamo un altro
un
qui
pusillanime. Sì, sì. Sono comunque 10 fette di pizza. Eccezionale, veramente.
Wow,
cioè,
è
bellissimo.
Un poti contender. Un pizza of the year contender.
Allora
poti poti.
Maledizione. No,
con una macchinina.
Che bello che è stato non fare Power Pizza. Settimana scorsa stavo così bene.
Poti, poti. Titolo della puntata. Ti giuro. Poti, poti con la Y.
Ti giuro, cioè nel senso, non mi ricordo neanche più cosa stavo dicendo. Dio vi maledica 100 e 100 volte. Quello che stavo dicendo è che appunto le 10 fette di pizza, voto massimo, e se le merita tutte. Le 10 pizze di solito è per qualcosa che fa un po' da spartiacque. Ora, questo gioco qua è un piccolo gioco indie. Non è che rivoluzionerà niente. Lo giocheranno 20 persone, verrà acclamato, è già considerato un gioco bellissimo a voti altissimi, però non è che dico rinventerà la ruota. Eppure questa è un'esperienza di gioco fresca, intelligente, engaging, che ti lascia qualcosa addosso. Se io sto ancora ridendo pensando alla macchinina, lo odio così tanto. Fine, ho detto quello che dovevo dire. Giocatevi Chance of Sennarrega.
Scusa, non riuscivo a non pensare a poti
Mamma mia, che odio incredibile.
Ci sono poche cose al mondo che mi danno soddisfazione come dire una cazzata che rompe uno di voi due in puntata. Devo dire che...
E guarda caso il 90% delle volte è sì o comunque qualcuno di voi due. Cioè, nel senso...
Wow, veramente. Il mio cuore è aperto a essere rotto in mille volte. Wow,
un'altra cosa che mi dà sempre soddisfazione è navigare sicuri sull'internet. Grazie, sì,
proprio sì. Vero. Poti poti, more like, che bello utilizzare NordVPN.
Sì, like, esattamente quello, certo.
Perché il Nord sappiamo tutti che direzione cardinale è, ma il VPN, sì, lo sapete che cos'è? È una virtual private network, una rete privata virtuale che praticamente vi protegge da tutte le persone che possono essere sulla vostra stessa rete fisica, ma praticamente avvolgendovi di VPN potete essere in un altro posto.
Io non capisco mai quanto tecniche saranno queste spiegazioni, sono lì che dico ma certo, fino a poi vi avvolge di VPN, ma cioè, chiaramente funziona
però
così, è vero.
Tecnicamente è così, perché uno se guarda i vostri dati vede solo perché non riesce, è vero, vede solo garbage, perché tutti i vostri dati sono reindirizzati attraverso i server sicuri di NordVPN, ce ne sono decine di migliaia in tutto il mondo.
Che tra l'altro a sua volta non salva i vostri dati di navigazione, che è una cosa sempre importante da ricordare. Hanno proprio una roba tecnica loro che io non capisco, perché non so le cose dei computer, per cui non hanno log della propria clientela,
cioè,
e quindi non salvano,
questo è l'importante.
Esatto, e quindi non salvano i vostri dati, quindi è veramente tutto anonimo e sicuro e privato.
E oltre ad essere dei paladini della giustizia dell'internet e darvi la coltre di VPN che vi protegge e non tenere nota dei vostri dati di accesso ai log, una cosa che amano fare è dare degli scontoni, tipo 4 mesi gratis se fate un piano biennale.
E ci sono anche 30 giorni di prova soddisfatti o rimborsati, nel senso che li dovete usare per 30 giorni senza dormire un VPN, alla fine dei 30 giorni vi arriva una letterina, vuoi essere mio fidanzato, sì, no, se dite no vi ridanno i soldi.
Okay. E oltre ai 4 mesi in più sui piani biennali ci sono anche scontoni mega pazzi che trovate su nordvpn.com/powerpizza. Sì, mi dispiace, non possiamo più usare il tuo sito pazzerello perché aggiungeva uno step in più e quindi con mia somma tristezza ci hanno detto usate il sito vero, per piacere.
Va bene, non utilizzeremo virtualpizzanetwork.com. Andate su nordvpn.com/powerpizza, se no ci licenziano. Ciao.
Grazie. NordVPN vi permette di teletrasportarvi anche nei posti esterni, negli stati esteri, nei pianeti della galassia. Ho visto Dune 2. Potete andare su Arrakis.
Perché vi sforzate di fare questi segue che poi puntualmente fanno schifo?
A me piacciono moltissimo. Quindi adesso hai una persona che dice che fa schifo e una persona che dice che piacciono moltissimo. A chi puoi credere?
Si vedeva l'insincerità nei tuoi occhi mentre lo
bellissimo
dicevi.
Bellissimo segue, complimenti.
Ok, hai visto Dune? L'ho visto anch'io. Cosa te ne è sembrato caro amico.
Parte 2, giusto?
Parte 2, sì, esatto, perché come ricordiamo io ho inventato. Si chiamano Une, il primo film, e Duene, il secondo.
Certo, certo.
C'è una cosa che va detta immediatamente. Io sono uscito dal cinema estremamente insoddisfatto e arrabbiorro.
Okay. Aspetta, il primo ti era piaciuto?
Non particolarmente. Okay. Però non ero uscito con questa carica di fastidio, perché ho vissuto proprio un'esperienza da loro. Loro, ti ricordi quando sei andato a vedere Across the Spider-Verse e tu hai detto tipo... No, ma io non sapevo ce ne fosse un altro. Ecco.
Sì, non c'era scritto. Qua c'è scritto parte 1, parte 2. Là non c'era scritto. Io continuo a pensare che fosse legittimo il mio disappunto.
Domanda: quando sei andato a vedere parte 1, eri stato disappointed? Parte 2 è quella finale o ce ne sono altre parti?
No, è che era stato annunciato come Villeneuve farà un film su Dune. Dovrebbe essere diviso in due parti. Se la prima parte fa i gazzillioni di soldi al botteghino, viene data la luce verde per fare la parte 2. Ma io mi sono perso le notizie che dicessero: ah, anche se la parte 2 fa un gazzino di soldi, facciamo la parte 3 e va avanti questa cosa all'infinito. Quindi io sono arrivato a vedere quella che secondo me era la conclusione di due film, e invece sono arrivato nuovamente in un punto che sì, ha concluso un piccolo arco della storia, ma che apre infinite altre cose, e mi dà super fastidio.
Ma che poi un piccolo arco della storia, cioè in realtà anche a me è stupito, perché anche io pensavo fosse parte 1 e parte 2. Non mi interessava neanche particolarmente informarmi, dato che il primo mi aveva deluso enormemente. I miei pareri su questo secondo a breve. Però cioè, questo secondo film chiude il primo libro, il mattonone che è Dune, con tutte le libertà che si è preso Villeneuve, ne parliamo tra poco. Però quindi il prossimo film per forza sarà, cos'è, il secondo, che è Messia di Dune. Cioè, nel senso, hanno chiuso un libro e il terzo film sarà il secondo libro. Non è che una cosa tipo Signore degli Anelli, li produciamo in fila, ma ne facciamo uno, vediamo come va, e poi semmai ne facciamo un altro. Super strana come
è
cosa.
Proprio quello, uscendo con Nelson dal cinema, ci siamo detti: è come se avessimo visto le due torri del Signore degli Anelli e poi scopriamo che c'è il Ritorno del Re. E tu dici: cosa? Ah sì? Ok. E poi quando guardi il Ritorno del Re scopri che non è finito e ce n'è altri ancora.
C'erano tre film dell'Hobbit e facevano tutti schifo.
Ma poi, raga, parliamone un secondo. Una cosa seria ed importante: Une fa molto ridere, Duene fa molto ridere, Trene fa schifo come nome, quindi secondo me non...
Truene anche, però fa lievemente più ridere. Un po' sono dispiaciuto perché mi ricordavo che tu fossi uno di quelli entusiasti di parte 1, invece no, non è così.
Io sono entusiasta di parte 1 esattamente come lo sono stato di parte 2 per tutto quello che riguarda il lato estetico. La regia mi piace moltissimo, la fotografia mi piace tanto, il world building in generale, le cose inventate, gli ambienti, gli spazi, il modo in cui vengono rappresentate le culture diverse su questo pianeta e i vermoni, eccetera, mi piacciono. Cioè, nel senso, esteticamente mi piace. Sound design, sound editing, mi piace a stecca in questo, cosa che nel primo invece c'era un po' troppo Zimmer, e qui...
Sì, no, più che sound editing nel primo veramente, cioè, come avevo detto al tempo, cioè, era tutto boh, e cioè, nel senso... I momenti climatici, se è il 99% del film, non sono più momenti climatici. Qua è dosata molto meglio, è vero.
Detto ciò, tutto il plauso possibile per un film che per gli occhi e per le orecchie è molto bello. Cioè, a me ha fatto veramente cascare le balle a livello di trama, di dialoghi. L'ho trovato molto poco verosimile. E uno dice:
verosimile in che senso, esatto?
È molto poco umano nel modo in cui le persone si rapportano.
Che potrebbe essere molto Dune, è la cosa più Dune in realtà di questo film.
Ma può essere, cioè, se dove nel primo invece mi era possibile empatizzare di più con i personaggi e quello che succedeva.
Come ti era possibile fare questa cosa nel primo?
C'era una, non so, una storia
che storia ti aveva raccontato il primo film? Adesso me la racconti, porca
Senti
patata.
Dio. Gli Atreides.
No, non provarci neanche, è impossibile. Tra l'altro, scusa, piccola parentesi riguardo all'aspetto estetico che dicevi. È assurdo perché sono sia d'accordo che in disaccordo con te, perché questa seconda parte esteticamente mi ha colpito più della prima, voglio dire, perché ci sono tutta una serie di soluzioni quando vanno su Jedi Primo, che è il pianeta degli Harkonnen, con il sole nero, tutto quello che è illuminato dal sole è bianco e nero contrastatissimo, tipo...
Si chiama Jedi Primo?
Sì, è una delle mille cose che poi Lucas ha preso come ispirazione per Star Wars.
Davvero?
Wow. La gente non sa che quanto Lucas abbia attinto da Dune, no. Poi facendoci una cosa completamente diversa. Comunque no, ci sono un sacco di soluzioni estetiche che anche a me sono piaciute tantissimo. Sul fatto del descrive bene le culture diverse, questo parte 2 più del primo. Ma per me non così. così tanto. Nel senso che io, da fan assoluto del brutalismo, io amo l'architettura brutalista, sti dune qua di Villeneuve, tu vai dai Popoli del Deserto, brutalismo, vai da Harkonnen, brutalismo, vai dagli Atreides, francamente bello da vedere, ma non è che me le differenzi così tanto. Cosa che nel libro invece c'hai, appunto, gli Atreides che sono una maniera, i Fremen che sono un popolo del deserto, quindi vivono in una sorta di villaggio, gli Harkonnen che sono tutti, quali hanno resi super essenziali, nel libro sono tutti barocchi, esatto, proprio perché sono degli avidi, no? Sono tutti pieni di gioielli, di tessuti pregiati, cioè, quindi non è che mi sembra che faccia tutta sta differenza, però esteticamente è bello, sì sì sì, scusa la parentesi.
Premesso che fa una differenza, magari non quanto fa il libro, io non ho mai letto il libro, quindi non so tutta sta roba, però mi fa ridere che tu commenti su questo punto, perché una delle cose che hanno criticato Villeneuve è che l'architettura dei due film di Dune è quella che loro chiamano l'architettura da Apple Store.
Oh, wowissimo, wow. Sì, sì.
Ed è assolutamente vero, sono d'accordo, però detto ciò, a me piacciono gli Apple Store, quindi...
No, ma assolutamente, cioè anche a me piace, però dire che varia tanto, onestamente, non lo so, punto di domanda, bello da vedere di sicuro, sì.
Detto ciò, Dune 2 inizia esattamente dove finisce Dune 1, è un film molto diverso perché non riguarda così tanto tanti popoli diversi che devono capire cosa fare, eccetera, eccetera, ma si segue più la storia dei Fremen, da un lato, e del nostro personaggio principale, Timothée Chalamet, sì. un attore che secondo me è sbagliatissimo per questo ruolo, non riesco a vederlo nei panni di quello che diventa.
E cioè Willy Wonka?
Diventa Willy Wonka, sì, spoiler. Mi è difficile parlarne perché c'è un problema ancora prima del film. Ossia, a me non è piaciuto particolarmente, non l'ho trovato molto verosimile, come ti dicevo, mi trovavo a essere costantemente tipo tirato fuori dalla sospensione dell'incredulità di quello che guardavo. Ma il problema che mi rende impossibile parlarne è che è uno di quei film dove io costantemente vedo, sento e leggo persone che dicono essere un capolavoro inarrivabile.
Quello io lo ignorerei, perché di qualsiasi cosa che esce, cioè nel senso la gente dice o che fa schifo o che è il capolavoro di tutti i tempi. Spoiler, non lo è praticamente mai né una cosa né l'altra, quindi ignorerei le voci, diciamo, dell'internet.
Sono d'accordissimo. 2 settimane fa, appena uscito dal cinema, forse sarei riuscito a mettere insieme un discorso più coerente sul perché non mi è piaciuto. Adesso è completamente annebbiato dal fatto che mi trovo a dover essere opposto a tutte le persone che dicono la fantascienza sarà cambiata per sempre. non lo so, ma era la battuta che facevo prima dover avere delle opinioni forti sull'internet, e mi trovo anch'io dentro questa ragnatela e mi sento di dover andare contro perché lo trovo, non lo so, l'ho trovato estremamente poco umano, l'ho trovato estremamente poco interessante. Mi sembra che in tanti punti dei personaggi compiano delle scelte, facciano dei 180 gradi repentini, velocissimi, che non sono motivate da un graduale build up. Senza voler fare degli spoiler, c'è chiaramente una scena in cui si segna il passaggio d'età, in cui uno dei nostri personaggi diventa
qualcos'altro,
esatto. E senza citare quale scena sia, quindi non farò nessun tipo di spoiler, io l'ho paragonata, soprattutto al telefono con te, Lorro, a una scena di Into the Spider-Verse. Quello che cerco di spiegare è che, ad esempio, secondo me in Into the Spider-Verse abbiamo un graduale build-up che rende quella scena estremamente forte emotivamente. Per me, in questo film, ci sono una serie di scene, tra cui quella a cui mi stavo riferendo senza citarla, che arriva così. Cioè, non te l'aspetti, tra virgolette. Viene citato un paio di volte prima una roba legata a sta roba. Poi succede sta cosa. È importantissima e un secondo dopo è finita e si va avanti. Non lo so, l'ho trovato tutto un po' difficile da credere. Ci sono delle scelte, delle cose che sicuramente sono nel libro e che magari non ho compreso, che quando succedevano dicevo, ma perché? Da cosa è motivata questa cosa? Perché i personaggi nel film reagiscono a questa cosa in una maniera diversa da come ci reagisco io e non la capisco? Non lo so, non mi torna. Per me è stata una visione estremamente media e poco piacevole da questo punto di vista. Poi vedendo che alla fin fine arriva un punto che è inconcludente da un certo punto di vista, dici oddio che palle, io volevo soltanto che finisse e portarmi a casa una storia e dire mi è piaciuta / non mi è piaciuta. Invece adesso devo aspettare una cosa che non sapevo di dover aspettare.
Non so, sul fatto io ti dicevo non sono d'accordo, perché appunto quello di Into the Spider-Verse, che sia il momento a metà in cui Miles fa il proverbiale salto della fede, quello è sì, è il momento spartiacque, quello è veramente il momento di cambio del personaggio. In Dune tutto il libro è pieno di continui momenti di crescita e di cambiamenti grossi, cioè è un continuo build up climax, build up climax, build up climax, però okay. Nel libro è spiegato, cioè tutti questi momenti che hai ti vengono motivati. Faccio fatica perché questo film ovviamente lo vedo da persona che ha letto il libro, quindi so che cosa sta succedendo e faccio fatica a separarmi completamente. Ovvio, cerco di guardarlo concentrandomi solo su quello che mi sta dando il film e dicendo se non avessi letto il libro questa cosa la capirei, sì no, prova a farlo, ma è difficile comunque riuscirci. Detto questo, appunto, nel film ci sono tutta una serie di cose che il libro me le motiva, sono importanti per una ragione. Nel film non mi dà la stessa stessa, non mi dà la stessa cosa. Però ti dico, al netto di tutto, mi ha fatto meno schifo del primo film. Cioè, almeno mi racconta qualcosa. Il problema, secondo me, è un pochino più a valle. Nel senso che arriviamo da anni in cui a registi di successo vengono dati in mano dei budget giganteschi, cioè centinaia di milioni, ok? Questa cosa qua, allora so che è estremamente arrogante e supponente da dire, perché non ho una base, è un'opinione mia assolutamente costruita sul nulla, ma secondo me dopo decadi ormai di questa cosa è facile che l'ego di alcuni registi si gonfi un pochettino troppo. E
okay,
essere un buon regista non vuol dire per forza essere un bravo sceneggiatore, un bravo scrittore. Io lo capisco che ci possano essere dei passion project, come in questo caso Villeneuve per Dune. Posso sbagliare, ma mi pare di ricordare che fosse una cosa che lui voleva fare da tutta la vita. Sono molto fan di Dune, quanto vorrei adattare questa cosa. Benissimo, però essere un bravo regista non per forza fa sì che tu sia anche un bravo scrittore o che sia capace di adattare specialmente una cosa estremamente complessa come Dune. Il risultato infatti è questo film qua, dove Villeneuve a livello proprio di scrittura, a livello di storia, ovvio non l'ha scritto solo lui, però ci ha messo le mani anche lui, si prende tantissime libertà cambiando proprio situazioni, personaggi, dinamiche, equilibri, voglio dire. E regalo, possiamo dire, Villeneuve a livello di scrittura non si avvicina neanche, cioè non sta neanche nella stessa città di Frank Herbert. Quindi dal parte di libro hai una cosa estremamente grossa, complessa, ma spiegata benissimo. Dall'altra hai un film che ti cambia delle cose, ma dici, questi cambiamenti che vengono fatti, esempio perfetto il rapporto tra il nostro protagonista Paul e Chani, voglio dire, dove vengono cambiate delle cose, ma poi tu esci dalla sala e ti chiedi, questo cambiamento mi ha dato qualcosa in più o anche semplicemente mi ha dato qualcosa di diverso? La risposta quasi sempre è no. Cambia delle cose per il proverbiale gusto del cazzo. Il fatto che siate registi di successo non vuol dire che allora possiate prendervi sempre la libertà di riadattare le cose, di storpiarle un po' come cacchio vi pare. E ora io mi rendo conto che a fare questo discorso passo per il lore intollerante, che perché è super fan del libro non si può toccare. No, però i cambiamenti, se vengono fatti, devono avere un perché, cazzo. Non posso prendere una cosa, maledizione, cioè cambiarla solo perché sono più bravo, prendo un libro, prendo Tolkien e cambio tutto perché Tolkien che cacchio era, sono più bravo io a inventare le cose. No, spoiler, non lo sai quasi mai. E quindi boh, nel senso, sono uscito dal cinema che mi ha fatto schifo, no, anzi l'ho anche apprezzatino più del primo, però non mi ha lasciato niente. Beh, tutti i cambiamenti svuotano il libro di nuovo. Quello che avevo detto per parte prima vale anche per questo, è il bignamino per gli stupidi di Dune fondamentalmente, ma in questo caso non per fare una colpa alle persone a cui può essere piaciuto, ma dico semplicemente che è proprio svuotato di tutta la complessità e significati, tutti i livelli di lettura che può avere, tutta la ciccia del libro qua non c'è. C'è spettacolo, c'è una cosa ridotta all'osso, buoni contro cattivi, c'è un hint, un suggerimentino di cose più grandi che però poi appunto vengono accennate, buttate lì, ma non spiegate, non motivate, e dei cambi completamente gratuiti. Boh, per me è un 6 e mezzo. Non è un brutto film, è un film che mi sono anche guardato abbastanza tranquillamente. A sto punto aspetto la parte terza, magari visti tutti di fila mi piaceranno di più.
Forse sarà l'ultima, chi lo sa, magari fanno la quarta, la quinta, la sesta, la settima e continuano ad andare avanti.
Libri ne hanno, voglio dire, da adattare male, quindi nel senso possono andare avanti per molto. Per me c'è, cioè, un film, e sono 6 fette e mezza di una pizza che ti pigli surgelata, che non è che faccia schifo, è tipo quella con salsiccia e patate, che dice, ma è anche gustosina, c'ha delle cose belle, appunto l'estetica,
il sale, il grasso.
Il sale, il grasso sono tutte cose che esaltano il gusto, quindi ok, te la mangi, dici vabbè, però è una cosa che, cioè, anche basta, anche per piacere. Non giochiamo tutti a fare i pizzaioli se non ne abbiamo le capacità. Se uno è bravo a fare solo i condimenti per la pizza, non inventatevi di essere anche pizzaiolo che è bravo a fare l'impasto, perché magari non è così, spesso non è così. Mi sono un po' rotto le palline, ecco.
Però Denis Villeneuve ha dichiarato che Dune parte 3 sarà il più bel film di fantascienza di sempre.
Lo ammazzo. Mega polizia postale, non venitemi a cercare a casa, sto ovviamente scherzando, ma Denis Villeneuve, se ascolti Power Pizza ti spacco le gambe, maledizione.
Ma soprattutto parlavi di ego gonfiato, ma no, di cosa parli? Dice solo che farà il miglior film di sempre.
Ma che è quello che dicevo non nell'ultima puntata ma 2 puntate fa. Dune, perché il libro è più chiaro e il film no? Perché letteralmente il libro fa costantemente una cosa che non puoi fare. Ci aveva provato Lynch nel suo film, che tra l'altro Dune cos'è, dell'84, è il film di Lynch che Lynch odia di più. Io continuo a pensare che sia un film estremamente fallato ma infinitamente più interessante di questo, e cerca di adattare una cosa del libro che sono i monologhi interiori. Cioè nel libro ci sono costanti dialoghi che però non sono out loud, non sono detti a voce alta, sono interni ai personaggi, sono quelli che ti motivano e ti spiegano tutto. Rendere questa cosa in un film è difficilissimo, è borderline impossibile, ok? Non mi ricordo dove ero partito, però che Che fatica, Dio santo.
Che fatica, guarda, hai sintetizzato perfettamente quello che penso riguardante Dune 2. Che fatica. Quindi 6 fette di pizza e mezza anche per me. All'inizio volevo essere 7, ma mi allineo con il mio amico Lorro, che sa scrivere i voti in fette di pizza. E semplicemente la mia è una marinara con la polvere di olive essiccata sopra. Solo che ce n'è tantissime e fai
e sapidissima.
Ah, l'ho capita. Ci sono delle dune di polvere di olive.
Esatto. Dune di polvere di olive. Esatto, ci aveva chiaramente pensato Nick.
Letteralmente sì.
Ah, ok. Menzione d'onore, mi è piaciuto, anche se non c'entra una fava con il personaggio del libro, mi è piaciuto Fade Rauta in questo film. Di nuovo, non c'entra niente con il personaggio originale, l'hanno fatto diventare una cosa diversa, però appunto esteticamente funziona molto. Pelato, malvagio, con i coltellini avvelenati, mi è piaciuto e mi piace l'estetica.
Vabbè, un altro film basato su un romanzo e un altro film che non ha i monologhi interiori, ma che sarebbe stato interessante ascoltare i monologhi interiori, è La zona di interesse, perché ci sono dei nazisti.
Hai visto La zona di interesse?
Mi ero già dimenticato di sta cosa, wow.
È basato anche quello su un romanzo di Martin Amis, ma è molto diverso dal romanzo, perché nel romanzo c'è più una storia d'amore, di intrigo, e il protagonista è basato sul comandante di Auschwitz tra il 40 e il 43.
Quindi comunque una roba fresca, allegra, voglio dire.
Allegrissima. Diciamo. Il libro quindi è un po' più romanzo fiction che parte da delle basi storiche. Invece il film si basa sul personaggio storico. Il protagonista è Rudolf Hess, il comandante di Auschwitz dal 40 al 43. Personaggio realmente esistito, potete vedere le sue foto su internet. Tra l'altro il film è tutto in tedesco, l'interprete è tedesco, è uguale, identico al vero nazista.
Pensa che culo nascere sei uguale a un gerarca nazista.
Stavo pensando a quella cosa lì,
pure
wow.
Tedesco.
Oppure sei semplicemente un bravo attore. Comunque è un film basato molto sulla realtà, no? Quindi i set sono presi di peso dalle foto della vera casa di Rudolf Hess. Il regista voleva proprio fare un film che era la realtà. Vi spiego un attimo, perché il film parla di questa famiglia tedesca tra il 40 e il 43 che fanno delle cose normali, solo che vivono proprio il muro della loro casa confina con Auschwitz.
E infatti io tutto quello che sapevo è quello che ho visto. Esatto. Dal trailer si vede questa casa con governanti e gente che ci lavora letteralmente adiacente al campo di concentramento, cioè al di là del muro praticamente.
Quindi questa è proprio la cosa di partenza. La regia è molto particolare perché non ci sono praticamente movimenti di telecamera. Ogni inquadratura è completamente ferma.
Quanto mi mancano queste cose e quanto le apprezzo quando sono fatte bene, ok?
Ok.
Oppure c'è solo un panno orizzontale che segue dei personaggi che stanno camminando pianino.
Sì.
Non ci sono luci di scena. È tutto illuminato, cioè la casa è illuminata.
Cioè luce naturale?
Luce naturale tutto il film.
Ma sei sicuro di questa cosa?
100%.
È 100%. Follia, wow, ok.
Ci teneva a fare in modo che la regia non ci fosse, sembrasse più un documentario.
Chiaro,
su quel
okay.
misterioso animale che è il nazista. fa una cosa incredibile perché umanizza queste persone.
Certo,
ti fa
certo.
sentire la dissonanza che hai nel cervello, perché sai cosa sta succedendo al di là del muro, ancora più forte, perché segui le vite normali di queste persone che bambini vanno a scuola, fanno Heil Hitler prima di andare a scuola,
certo.
però vanno a scuola preparando a mangiare.
Meno male che non monetizziamo le puntate su YouTube, perché questa comunque sarebbe stata...
Le monetizziamo,
sì,
però...
ma tanto per 2 euro a puntata, dicevi.
Appunto, le vite normali di una famiglia che fa parte però di una nazione che sta facendo delle cose inenarrabili, da narrare chiaramente.
Certo,
però. Ci sono anche, tra l'altro, sempre parlando della regia, dei cut to black, sta lì mezzo minuto sul nero con una colonna sonora super inquietante sotto, o delle dissolvenze particolari che provano a darti spazio per pensare a quello che stai vedendo. In generale, appunto, non è una regia da film hollywoodiano, e è sia una boccata d'aria fresca che una cosa funzionale a quello che vuoi raccontare, perché
okay.
mentre ci sono i bambini in piscina, che c'è una piscinetta lì nel loro giardino, hanno un giardino bellissimo, la moglie di Rudolf Hess è felicissima perché ha questo giardino fighissimo con l'orto.
Nel
frattempo sopra il muro intravedi le case,
certo.
i casolari di Auschwitz, e senti gli spari, gli urli,
Madonna.
Vedi le fiammate, le ciminiere che sbuffano, cioè fa venire abbastanza...
peso.
Sì, sì, il regista ha detto una cosa importante, che non voleva fare il solito film sulla Shoah, che la gente lo guarda e dice: "Fiu, per fortuna non siamo nazisti, io non farei mai cose del genere".
Bella questa cosa, ok.
Perché tu ti identifichi con le vittime, no?
Certo, certo.
Invece narrando la vita quotidiana fa leva sulle similitudini tra noi oggi e i nazisti, compresa l'abilità di ignorare o razionalizzare delle cose atroci che possono stare accadendo accanto a noi, o non letteralmente di là del muro, come in questo caso, che ovviamente è il metaforone, neanche un metaforone, cioè era esattamente
così. Cioè fisicamente il muro, esatto.
Ma dico io, anche solo per esempio i 2571 morti nel Mediterraneo centrale nel 2023, un numero a caso.
Giusto per stare proprio vicini vicini.
Sì, cioè non similitudini tra noi e le vittime, ma tra noi e i nazisti. Era quello che voleva fare.
Sì, la proverbiale ormai banalità del male, cioè ti fa vedere proprio la quotidianità di qualcosa che adesso, quando lo studi sui libri di storia, dici ah, che periodo disumano, folle. No, perché comunque c'era tutta quella parte di normalità, di razionalizzare, di rendere tutto a è così che vanno le cose.
È questo che fa il film, cioè non si vede niente delle atrocità che i nazisti fanno, ma è un film più forte di uno, sì, che te lo fa vedere.
Beh, ma che è anche più intelligente, perché francamente, cioè nel senso, non ne hai bisogno, cioè non so come dire, è quando fai il 18° film sull'uomo ragno, non mi devi, sì, far vedere per la 18ª volta che muore zio Ben, lo sappiamo qua purtroppo, ok, le morti non sono fictional ma sono reali, però c'è una premessa di base, c'è già un middle ground che puoi considerare, quindi la trovo anche più intelligente questa cosa di dire partiamo dalle premesse che sappiamo già, guardiamo da un punto di vista diverso invece che stare a battere su cose su cui si è già battuto un miliardo di volte e che sono, cioè, francamente scontate.
Ma tu lo fai vedere comunque a una persona che non sa che c'è stato l'olocausto, sì, comunque si capisce che c'è sta succedendo qualcosa di atroce, ma mm-hmm, solo dalle avvisaglie, dei rumori, dei suoni, di due dialoghi da lontano. È un filmone, non è, non guardatevelo se volete farvi una seratina,
non è la domenica pomeriggio allegra tipo chiaro, ah, mi guardo però un filmetto sul divano.
Però capisco perché parlano di film spartiacque, capisco perché dicono tieni un Oscar, e io gli do tranquillamente un 9 fette di marinara senza aglio e origano, con l'assenza degli ingredienti ti fa pensare di più agli ingredienti che ci sono.
Okay.
Sono curioso di vederlo perché ho sentito fare dei paralleli con ovviamente tipo adesso quello che sta succedendo in Palestina, sul fatto, chiaro, che questo film in questo momento con, sì, tutta una serie di premesse ti porti con il pensiero a quello che sta succedendo adesso, però non so quanto sia un collegamento forzato o quanto effettivamente tu puoi uscire dal film tirando dei collegamenti mentali tra le due cose. Non l'ho visto, quindi appunto è la cosa che mi incuriosirebbe onestamente.
Tiri dei collegamenti mentali perché in questo momento sta succedendo quello e guardi, sì, un film che ti racconta uno dei modi in cui può succedere questo, una delle cose di cui c'è bisogno per cui succeda questo tipo di cosa.
Io solo sentendolo descrivere, cioè mi sembra appunto questo punto di vista totalmente ordinario, di routine, di quotidianità, di cercare di tra virgolette normalizzare una situazione invece assolutamente assurda. È ovvio che io, da spettatore che non ha ancora visto il film ma che segue suo malgrado le notizie e tutto quanto, cioè il pensiero ti vola al contemporaneo, però
ma infatti
no, comunque lo voglio recuperare. Francamente facevo un po' difficoltà perché, cioè, sarà un pugno nello stomaco, voglio dire, però era uno dei film che ero curioso di vedere in questo periodo.
Lo è, però non ha dei momenti che dici è proprio un film che ti dà un baseline di umore molto forte,
certo,
di capire che il mood di quella situazione. Questa frase faceva schifo, ma
sì,
il
abbastanza,
no.
Ma te, abbastanza, insomma. Comunque la domanda più importante la fa Marco in live chat, che scrive: ma c'è Benigni?
che ride, dice Verze.
Cosa?
Se la risposta è no, è di sicuro un film che mi vedrò, ecco.
Fine della puntata. E adesso il momento che tutti aspettavate, la lettura dei calzoni che ci siamo dimenticati di dare il tema la settimana scorsa, scusate.
Sì, infatti io stavo leggendo i nomi dei calzoni e ho detto, ah, dato che non l'ho ancora ascoltata, quale sarà il tema di questa settimana? Spoiler, nessuno.
Era un test, se capivate il tema segreto dei, certo, calzoni. Vediamo, leggendoli, vediamo se qualcuno ha capito il tema segreto.
Io non capisco neanche i nomi scritti, perché allora grazie alle persone che ci supportano su www.dattacidesoldi.com, grazie nello specifico ai calzoni. E allora, partendo da tutuccia tututun ps tutuccia tutuncia, tra parentesi suono di bottiglia rotta, giuro non ho idea di cosa voglia dire questa frase.
E tutto questo era tra degli emoji di ballare
di flamenco
e di flamenco, sì, non capisco ma grazie, era questo il tema segreto, l'incomprensibilità.
Non capisco ma grazie,
grazie bagli io che si è abbonato, perché Manu Gabbo e Isma sanno che il calzone è un regalo che
Grazie Pizza Anonima, in attesa che l'horror conquisti Capcom.
What? Cosa? Grazie a Bananink, che si chiede se l'assenza di un tema sia a sua volta un tema, e nel dubbio scrive culo. È l'unica persona che è riuscita a dirimere questa annosa questione.
Annosa era la parola. Grazie a... Aspetta, ci sono! Finalmente ho capito! Finalmente so cosa voglio diventare! Il re degli aggettivi! Saranno tutti miei muahaha!
Ok.
Grazie a Il fantasma di l'horror The Sorrow.
Grazie a Open Au Sorota. Cosa?
Grazie a Varg, che 16-17 marzo sarà a Manchester al Tattoo Tea Party. Pizzette inglesi, venite a salutare.
Oh, nice. Grazie a Microsoft Surf Nico, che è tornato scivolando dal campo scuola in Umbria. Ora copilota a dritta verso la mensa.
Buon appetito. Grazie a Nick e Maesh Paolini Superamania.
E grazie anche a In assenza di tema, volevo annunciare che Zuppiero è stato il mio primo tatuaggio fatto da Sio. Ciao da tempo.
Oh, è vero.
È vero, lui ha Zuppiero. Wow, siamo in tre ad avere Zuppiero.
Ti hanno Zuppiero tatuato voi due. Tempo fantastico.
E vincerà la gara degli idioti.
E grazie. Oh no, odio il tema libero. La poetica degli assiri nel risorgimento in Friuli.
E ti sei dimenticato le canne dalla canna Barbie a vetola da zucchero.
Per me il doppio
grazie Baluca.
Esatto, va Baluca. Sì.
Wow. La settimana prossima siete invitate e invitati a trasformarvi in calzoni a tema Oscar. Che sì, era questa settimana. Ci avremmo dovuto pensare la settimana prima. E invece sarà la settimana prossima.
Abbiamo voluto non pensarci la settimana scorsa. Ecco com'è andata.
Quindi grazie raga, grazie NordVPN, grazie Lorro che sei tornato, grazie Chiara che hai editato, grazie Nick, grazie me. Buona giornata
Pasqua.
Pizza e chiudo. Buona Pasqua. Buona
giornata. Nell'after show ho succulente cose da raccontarvi. Alla prossima settimana. Ciao pizza e chiudo.
Ciao pizza e chiudo. Power pizza. Yeah. Pizza pizza with power. Chili not a dish better part. Yeah. Home. S-I-O. Hello double R-O. And I call her. Tasty. The light's dingy. Think it's Ranger Malik. She was a culture. The king of the dog. The show is over now. Visit our website. www.unpodcastveramentebellissimo. Guarda ve lo consiglio proprio.com.